Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Tiziana Cimolino, che oggi si trova in studio a Radio Nuova Trieste, mentre un saluto lo diamo anche a Livio Dorigo, che oggi si trova in un'altra sede e sarà con noi telefonicamente. Ciao Livio.
Oh, buongiorno.
Buona giornata anche a te. Oggi abbiamo deciso, proprio per la situazione estiva e anche un po' questo brivido che sentiamo un po' nell'aria, perché è un periodo particolare dell'anno nella quale finiscono le scuole, e quando vai in giro per la città, sappiamo che molte sono le scuole a Trieste, ma soprattutto nel rione dove ha sede la Radio Nuova Trieste ci sono moltissime scuole vicine, e vediamo appunto numerosi studenti che stanno sui muretti, sulle strade, chi addirittura con qualche corona in testa, chi invece con qualche mazzo di fiori, e spesso sono fuori dalle scuole perché magari hanno finito l'esame di maturità. Sappiamo infatti che la maturità è un evento particolare, un traguardo fondamentale di molti ragazzi che finiscono il periodo di studi della quinta superiore, e diventa fondamentale nel percorso scolastico, perché è l'esame più importante, diciamo, quelli che tutti risentono di più e in qualche modo anche ricordano quando passano gli anni. E in effetti, proprio per questo, sappiamo che anche il nostro Livio ha avuto le sue esperienze, io ho avuto le mie esperienze, i ragazzi di oggi hanno delle esperienze diverse che ricorderanno poi per tutta la vita. Quindi ci sono mazzi di fiori, abbiamo detto congratulazioni, presenze di amici oppure no, chi preferiva farlo in solitaria, chi invece non farsi ascoltare da nessuno, oppure chi invece aveva piacere di avere amici e parenti. Quindi un bel evento. Quindi a questo punto ritorniamo al nostro Livio e la domanda che io porrò. Livio, ti ricordi della tua maturità? Com'è stata? Che scuola hai maturato? Nel senso, qual era la tua scuola e dove, soprattutto, visto il tuo vissuto di così un po' di qua e un po' di là del mare Adriatico?
Allora, io ricordo molto molto bene il periodo della matura, ma soprattutto il periodo che ha preceduto la mia matura. È stato un periodo molto molto lungo ed è iniziato nel 1943. Devo dire, l'8 settembre del 1943 a Pola io frequentavo le scuole medie, e poi sono stato catturato dalla guerra, e la terza media, all'inizio ero felice della terza media perché andavo molto molto bene, ero apprezzato anche dai professori, in modo particolare da un professore, si chiamava Cattinara, professore severissimo di matematica. E ho avuto un periodo che non stavo bene, non ho frequentato la scuola. Quando sono rientrato, avevo un periodo, di assenza culturale nel settore della matematica, come in tutte le altre materie, e ho visto il mio amico vicino che aveva un disegno sul quaderno, e dico: cosa è questa roba? Questo è il teorema di Pitagora, e in due parole mi ha accennato che cosa è, come, a che cosa serve. No, ebbene, il professore va alla lavagna, fa un disegno, e un cerchio con i diametri, e poi dice: come si può trovare l'ipotenusa di questa? E io alzo la mano, mi dice: ma stai buono, tu sei stato assente per... ma De Cicco mi ha fatto vedere che cosa sono questi triangoli, ma bene, vieni fuori. E io ho fatto, diciamo così, ho sviluppato il teorema e sono riuscito a dimostrare come si poteva risolvere quel problema con il teorema di Pitagora. Per me è stato un successo, anche perché ho visto che il professore, diciamo, quasi quasi pensava che io in quel periodo di assenza avessi preso qualche lezione di matematica e di geometria. Invece poi è venuto fuori che io da solo sono riuscito. Quindi ero, diciamo, quell'anno per me era iniziato molto molto bene. Però immediatamente dopo abbiamo cominciato a sentire i segni della guerra. Noi andavamo a scuola molto presto e molto presto andavamo in rifugio. Praticamente posso dire che io la terza media l'ho fatta in rifugio, sotto il museo, erano rifugi molto sicuri, però tu sentivi, anche se eri ragazzo, diciamo, la gravità di quel periodo. La quarta ginnasia invece si hanno fatto andare via da Pola, perché era previsto, immaginavano, uno sbarco degli alleati a Pola, che era la piazza forte che dominava l'alto Adriatico, eravamo occupati dai tedeschi e si pensava proprio ad uno sbarco inglese e della marina italiana, fatto proprio per tagliare la strada all'avanzata russa perché non riuscissero ad entrare in Austria, a Vienna, e diciamo gli tagliassero la strada per l'occupazione dell'Europa occidentale. Questi fatti poi sono stati dimostrati come reali, primo perché i tedeschi avevano incominciato a creare delle difese sulla Ciceria che dominava la pianura dell'Istria che si affacciava al mare, no? E quindi poi i ragazzi della decima MAS si sono arruolati, i ragazzi giovani si sono arruolati nella decima MAS, perché poi parlando con il professor De Castro, chiedendogli queste notizie, no, perché i nostri giovani si fossero arruolati nella decima, lui mi ha detto: ma io ero ufficiale superiore della Regia Marina Italiana, diciamo, che combatteva a fianco degli alleati. Sono piranese e preparavo la logistica per lo sbarco alleato in Istria nella zona di Pirano. I giovani della decima MAS avrebbero dovuto fare da quinta colonna per aiutare lo sbarco degli alleati in Istria. Quindi questa diciamo, ipotesi dello sbarco aveva, diciamo, dei punti che la confermavano, ecco, come una possibilità. Allora noi ci hanno portato ad Orsera e io la quarta ginnasio l'ho fatta da solo. Ho cominciato a studiare greco, te figuri, da solo, ho cominciato l'alfabeto, questo e l'altro. Mi aiutava un po' il parroco è un ragazzo seminarista che mi dava qualche lezione di matematica. Alla fine della guerra siamo rientrati a Pola e ci hanno fatto un esamino e promossi in quinta ginnasio. C'era stata l'occupazione jugoslava, poi la nostra liberazione fatta dall'esercito degli alleati, no? E però la città era sottoposta ad un incubo: chi sarà, chi comanderà, dove finiremo? Finiremo nella Jugoslavia, rimarremo in Occidente presso l'Italia, che era appena arrivata l'Italia qui da noi, nelle province redenti, sarebbe stato, diciamo così, per noi un ritorno indietro, una negazione della storia e delle aspirazioni dei nostri genitori e dei nostri nonni. Bene, finita la quinta ginnasio, inizia la prima liceo. Il primo trimestre lo facciamo a Pola e poi 1947 l'esodo. E io vengo con la famiglia in Italia e riesco ad andare nel collegio di Salesiani a Gorizia, e quindi il secondo e terzo trimestre lo faccio a Gorizia. riassumendo questa prima parte della matura, no? E lo fate in questo modo: terza media in rifugio, quarta media a Orsera, quinta media, diciamo, non si sapeva se eravamo italiani, sloveni, croati o alleati, prima liceo, un pezzo a Pola, il secondo a Gorizia, la mia famiglia si trasferisce a Roma e io mi iscrivo alla seconda liceo classico, al Giulio Cesare, profugo, frequentavo la scuola dove che era frequentata dai giovani dell'elite romana, il Giulio Cesare.
In effetti è il più famoso liceo classico di Roma, quindi sei passato praticamente nel salotto romano.
Nel salotto romano. I vestiti di mio padre mi erano grandi, perché allora si andava a scuola con la giacca e i calzoni lunghi, non è che si andasse in maglia o diciamo, con la cravatta bisognava andare a scuola, era una disciplina e anche un modo diciamo, di presentarsi. Poi nella scuola Giulio Cesare loro l'avevano finita la guerra già 2 anni prima e io mi trovavo con i vestiti di mio padre che erano grandi, i miei erano piccoli, ero il più testone della classe. Avevo il primo trimestre della prima liceo, della seconda liceo, avevo la media del 3. Ma ho cominciato a studiare con grosso impegno, perché è vero che mi vergognavo, ma quella situazione mi stimolava allo studio, non volevo essere l'ultimo della classe. Bene, ci prepariamo la matura, tutti erano, diciamo così, preparati e io ero quello che ero. Naturalmente sono stato bocciato. A casa non sapevo come andare, cosa dirti, povero mio padre, sta mia madre, avevano fatto anche dei sacrifici per potermi mandare ancora così a scuola, anche per l'acquisto dei libri. Bene. Che cosa faccio? Vado a lavorare o no? Ti devi ritornare a riprovare. Sono ritornato sempre al Giulio Cesare, ho frequentato ancora la terza liceo, ho studiato tantissimo e mi ha chiamato il preside un giorno. Mi dice: senti Dorigo, tu sei in grande difficoltà, vedo che tu stai studiando, stai migliorando, c'è il professore da Manganelli che sarebbe disposto a darti qualche lezione. E io dico: ma signor Presidente, la mia famiglia no, te la darà gratis,
Beh, un po'... E qual era la materia in cui andavi così
il
da
greco,
essere aiutato?
Il greco, perché era per me un osso duro, perché avevo diciamo delle grosse lacune, ma non è che fossi bravo neanche preparatissimo nelle altre materie. Però questo diciamo così atteggiamento del preside un po' mi ha messo nella vergogna, perché ecco come mi devi così, un po' però mi ha anche incoraggiato, perché hanno apprezzato. Prima hanno visto e poi hanno apprezzato gli sforzi che ho fatto. Bene, mi presento alla matura. Io non so com'è andata, se è stata proprio una botta di fortuna, se è stato bene che è stato, sono stato promosso, non è che avessi avuto dei grandi voti, roba così, però sono stato considerato maturo. Devo dire che questa diciamo, iniezione di aiuto da parte della società a superare i traumi dell'esodo e della guerra mi ha dato il coraggio di frequentare l'università. Bene, facoltà di veterinaria, iscritti al primo anno 47 ragazzi.
A Roma parliamo?
No, a Perugia.
Ah, Quindi mi pareva che appunto c'era stato anche un altro spostamento. Ma nella tua classe del Giulio Cesare era una classe maschile?
Era una classe maschile, sì, 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 sì.
E quella volta avevate appunto una certa rigidità anche, penso, dal punto di vista del così della una disciplina, suppongo, sia nel vestire sia appunto nel comportamento.
Certo.
Ricordi qualche aneddoto, qualche particolare?
Devo dire che diciamo, noi entravamo a scuola e il preside era sul portone, sul grosso portone che dava diciamo, accesso alla scuola, ed era lì e guardava come eravamo, diciamo, come eravamo abbigliati, e soprattutto le ragazze. Guai se una ragazza avesse avuto il rossetto, non poteva entrare a scuola. Era una disciplina, diciamo così, che è vero che sfoggiavano gli abiti diciamo, di grande eleganza, ma nell'eleganza primeggiava la sobrietà e, diciamo così, diciamo, il costume diciamo, serio, no? Di un ragazzo o di una ragazza che avrebbero dovuto affrontare la società nei gradini più alti e quindi che avrebbero dovuto dare esempi anche di moderazione in tutto. Ecco. Devo dire che questo mio diciamo, sforzo che ho fatto nella maturità mi ha stimolato a lavorare all'università. Di 47 ragazzi che si sono iscritti al primo corso di veterinaria a Perugia, si sono laureati in media al quarto anno soltanto 4. E io mi sono laureato con questi 4 con 110 e lode. E subito dopo sono entrato come assistente volontario nell'Istituto di Patologia Generale e Anatomia Patologica e poi sono entrato come assistente straordinario, già avevo un piccolo diciamo, stipendio. E cominciavo a fare esercitazioni con i ragazzi, ho fatto qualche pubblicazione scientifica, qualche ricerca, no? E poi sono entrato nei ruoli del Ministero della Sanità, nei ruoli dei veterinari provinciali. E devo dire, diciamo, senza, diciamo così, che la mia carriera diciamo, professionale è stata premiata e diciamo così, come lavoro, come attività professionale, come veterinario provinciale a Cremona e poi a Varese, veterinario provinciale, giovane ancora, e devo dire premiato ma anche dalla Camera di Commercio e da altri istituti per il lavoro, diciamo che al di fuori della mia attività professionale vera e propria, esercitavo nel contesto della società che lavoravo. Era un periodo molto brutto perché si incominciavano a abbandonare le zone di mezza montagna e collina. E io da Cremona sono stato trasferito a Varese, una provincia con 4 fabbriche di aerei. E dico, ma qui io il veterinario che cosa faccio? Non sono mica ingegnere. Ebbene, io mi sono trovato, oltre ad esercitare la mia attività di veterinario regionale, provinciale, sono entrato ad essere presidente di una comunità montana della Val Ceresio, vicepresidente dell'Associazione delle Comunità Montane della Lombardia, membro del Consiglio Nazionale delle Comunità Montane e ho lavorato per il recupero delle terre marginali che venivano ad essere abbandonate attraverso uno strumento zootecnico che era la capra che operava a mezza montagna. Abbiamo sfatato l'idea che la capra non potesse lavorare nel bosco perché rovinava il bosco. Abbiamo visto invece che era, diciamo, un modulo operativo erroneo quello che era stato adottato, e abbiamo con i giovani, soprattutto i giovani, recuperata l'economia della montagna e della mezza montagna in Lombardia. Io sono andato a fare delle conferenze su questi argomenti in Sardegna e anche in Basilicata, e devo dire che ho avuto dei grandi riconoscimenti. La Camera di Commercio per queste attività, la Camera di Commercio di Varese, mi ha dato una medaglia d'oro per il mio impegno al di là dell'attività professionale vera e propria, ma per il mio impegno, diciamo così, sociale, e per il lavoro che avevo svolto al di là del mio attività professionale.
Quindi devo, diciamo, dire che dopo la matura hai avuto un grande riscatto, anzi dopo la bocciatura,
sì,
alla
ma
prima matura,
che mi è piaciuto, e lo voglio dire, infine del mio colloquio con i nostri amici, non mollare mai, abbi coraggio e fede in te stesso se lavori bene.
Quindi anche da una bocciatura.
E adesso io ritorno a casa mia, a Trieste, in Istria, e applico quello che ho imparato con le capre a Varese, lavorerò con le capre in Istria. E che cosa è successo? Dopo tanti anni che ero andato via da Varese, è venuto un ragazzo che allora era ragazzo, ma quando è venuto a trovarmi a Trieste, era operatore zootecnico molto affermato, no? E mi ha detto: guardi, dottor Dorigo, i ragazzi di allora, pastori di capre, hanno ottenuto il DOP del formaggio di capra dall'Unione Europea. Vorrebbero che lei venisse su, perché vorrebbero che partecipasse e godesse anche lei della festa che faranno per il lavoro e i risultati raggiunti. Sono andato a Varese, è stato un trionfo. Dopo 20 anni si sono ricordati del veterinario di allora e mi hanno portato veramente, e mi ha dato una targa in acciaio inossidabile che io la tengo sulla mia scrivania, dove è scritto: i pastori di capre delle valli varesine all'amico Livio per il suo impegno nel recupero del nostro territorio.
Caro Livio, io adesso abbiamo terminato il nostro tempo, e con questo successo e la grande targa di Inox sulla tua scrivania, a ricordare che non bisogna mai mollare e che se anche uno ha un piccolo insuccesso o un insuccesso si può riprendere, e grazie alla tua testa dura da istriano, ma anche, insomma, incoraggiare tutti gli studenti che comunque andare a scuola è importante, finire il proprio percorso ancora di più, ma bisogna avere impegno e sempre combattere per arrivare all'obiettivo. E lasciamo quindi i nostri radioascoltatori questa spinta verso un entusiasmo nello studio, e ringraziamo Livio Dorigo per la sua racconto e la sua partecipazione. Grazie Livio.
Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.